Quali sono i motivi che spingono i migranti a partire? Come avvengono questi spostamenti? Perché le donne sono costrette a prostituirsi? Perché lo slogan "aiutiamola a casa loro" non potrebbe essere considerato una soluzione? Falcone, Loano, dell'Istituto di Istruzione Superiore di Falcone, Loano, Liguria. Ci sono strumenti efficaci per contrastare il fenomeno di lucro di alcune ONLUS che trattano l'accoglienza? Questa è una delle domande che gira. Liceo Laurenzana, e che non c'è scritto qual è città e regione, preghiamo loro di farlo. Che rapporto c'è tra immigrazione e mafia? La domanda è interessante, vorremmo sapere anche da quale area del paese arriva. Sempre il liceo Savarino, perché i massi media non riportano i dati e le statistiche veritiere? Come affrontano tutte queste ore di viaggio? Cosa sperano di trovare nel nostro paese? Principalmente per quale motivo migrano e qual è il pensiero di acquisizione della cittadinanza per i bambini migranti? In che modo i cittadini, che di fatto non gestiscono direttamente questo fenomeno, potrebbero nella pratica occuparsi delle problematiche inerenti all'immigrazione? Liceo classico Rio Nero di Potenza, in che modo è possibile ovviare alle questioni burocratiche tra le varie nazioni che ostacolano l'efficacia dei soccorsi, spesso contesi tra libici e organizzazioni non governative? Sempre Rio Nero di Potenza, approssimativamente quanti migranti in percentuale, già stato detto, raggiungono il Nord Europa dopo un primo approdo in Italia? È il pregiudizio nei confronti degli stranieri la conseguenza di messaggi mediatici forniti a personaggi influenti come Salvini? E non è solo un pregiudizio, è una scelta politica ben precisa. C'è un rapporto tra immigrazione e mafia? Come può agire questo fenomeno?
Un primo pezzo del fenomeno da prendere in considerazione è quello degli arrivi, del viaggio. Allora, qui io direi ci sono vari tipi di favoreggiatori dei transiti, ci sono vari tipi di organizzazioni che aiutano le persone a partire a viaggiare, ma la maggior parte degli immigrati, compresi gli immigrati irregolari, entra in Italia e in Europa regolarmente, per lo più con visti turistici. Gli arrivi dal mare sono una piccola parte dell'immigrazione complessiva. Per esempio, in Gran Bretagna ci sono, secondo le stime, da 400 a 900.000 immigrati irregolari, non sono di certo arrivati con la barca, non sono di certo arrivati con organizzazioni malavitose. Entrano per lo più con visti turistici, in secondo luogo con visti per studio. Il puntare l'attenzione sul ruolo della criminalità, sui trafficanti, è in realtà un modo per dire: noi contrastiamo i trafficanti, vogliamo fermare i traffici illeciti, la gente che lucra sui migranti. Ma il vero obiettivo è impedire che arrivino persone che poi chiedono asilo. Quindi la grande enfasi sul fenomeno, così come la criminalizzazione dei trasportatori, serve allo scopo di fermare i richiedenti asilo. Pensate che i cosiddetti scafisti, che sono stati arrestati, sono spesso minorenni, sono comunque giovanissimi. E sempre più sono della stessa origine delle persone trasportate, cioè sono altri richiedenti asilo che dicono di avere delle cognizioni nautiche. A volte addirittura vengono incaricati uno di tenere il timone, l'altro la bussola, il terzo il telefono satellitare. E allo sbarco vengono arrestati come i trafficanti dell'immigrazione. Gli organizzatori dei traffici non si mettono di certo alla guida delle barche per farsi arrestare una volta arrivati in Italia, lo sanno benissimo. Quindi vengono fermati e arrestati in realtà operatori che, se sono coinvolti, sono l'ultimo anello della catena, se sono effettivamente motivati da ragioni di lucro. Cioè, ho letto anche l'intervista a un ragazzo rinchiuso in un carcere minorenne che ancora non si rendeva conto, diceva: ma io sono stato arrestato per traffico E io li ho portati in salvo, ho portato qui 300 persone con la barca in Italia, ho salvato loro la vita, mi hanno arrestato. Poi c'è il problema invece dell'accoglienza. Qui bisogna fare un altro ragionamento. Di gente che specula sull'accoglienza c'è. L'accoglienza dei richiedenti asilo, non degli immigrati, e attenzione, di questa piccola fetta dell'immigrazione che sono i richiedenti asilo, ripeto, 250.000 persone su 5 milioni. L'accoglienza dei richiedenti asilo frutta circa 35 euro al giorno, come è noto, e mette in moto un meccanismo economico. C'è chi li accoglie bene, chi li accoglie benino e chi li accoglie male. Qualcuno ci può guadagnare, sì, ma non necessariamente chi ci lavora e ci guadagna sono organizzazioni mafiose. Tra l'altro anche qui va un po' smontato l'argomento. C'è chi lavora con gli anziani e guadagna gestendo strutture, residenze sanitarie assistenziali per gli anziani. C'è chi lavora con persone con disabilità e trae un legittimo guadagno dall'organizzare comunità terapeutiche e attività per persone con forme di disabilità. C'è chi lavora con i minori senza famiglia e trae un legittimo guadagno. Non si capisce perché chi lavora con i richiedenti asilo invece sia un losco sfruttatore della difficoltà dei richiedenti asilo, non dei migranti, dei richiedenti asilo. Quindi all'interno di questo fenomeno in generale dell'accoglienza di centinaia di migliaia di alcune centinaia di migliaia di persone, che comporta certamente un costo per lo Stato italiano, così come un costo per altri stati che accolgono ben più di noi i rifugiati, c'è anche l'infiltrazione in alcune regioni di organizzazioni malavitose, ma non va criminalizzato tutto il fenomeno dell'accoglienza, che vede anche esperienze positive, ne conosco diverse, e che dà lavoro a molti giovani italiani. Anche questo non va dimenticato. Nessuno ha messo in risalto questo punto tra le domande. Io come docente lo devo sottolineare, un numero cospicuo di ragazzi usciti dalle nostre facoltà di scienze della formazione, di servizio sociale, di scienze politiche, ha trovato lavoro in questi ultimi anni esattamente nelle strutture di accoglienza dei richiedenti asilo.
I ragazzi che arrivano a scuola non hanno grossi problemi, perché se arrivano in una scuola pubblica evidentemente i servizi sociali o dei tutori li hanno accompagnanti. Il problema è che non restano a scuola, non tutti arrivano a scuola e magari le loro situazioni non sempre si possono affrontare. Al di là della cittadinanza, però, io vorrei sottolineare un altro aspetto, che è il problema dell'identità di questi ragazzi. Questi ragazzi arrivano a scuola. Io avevo un ragazzo, un alunno, anche lui molto nero, intervistato da una collega mia per fare intercultura, gli è stato chiesto: e tu da dove vieni? E lui ha risposto: Rimelano. E qual era la sua identità? Ha deluso tanto le aspettative, perché evidentemente ci si aspettava un paese lontano, ma lui non aveva più chiarezza sulle sue origini. Lui si sentiva un palermitano di Ballarò proveniente da Milano. Questo io lo racconto perché ci può restare meglio impresso quello che è il vissuto, l'identità che sente, che si sente addosso il compagno inserito in una classe palermitana, siciliana e italiana. Se chiedessero a noi, a ciascuno di noi, tu da dove vieni? Anche per noi non è semplice. Allora io vi lascio con questo piccolo aneddoto.
Per esempio, come io, che io sono qua più di 10 anni, che io ho 2 figli che sono stati nati qua a Palermo. Mia figlia ha cominciato scuola da 3 mesi, da nido fino a mattina ora. Mangia a scuola, vivi con gli italiani, dormi con fare tutte cose. Arrivo a casa di sera, verso alle 4. Stai con bambini italiani che state nati allo stesso paese. È palermitana, è italiana. Secondo voi è chi? Che non parla la mia lingua, parla solo tanto italiano. Spieghi le cose in italiano. Fare tutte cose come italiani. Anche il nostro cibo non vuoi mangiare. Mangi cibo di qua. Di voi, secondo voi, è chi è? È italiano.
Un cittadino italiano che non è direttamente impegnato con le associazioni, con tutto quanto, può fare qualcosa. Io dico sempre, spesso noi...
Scusa Bartolo, capisco che è l'ora della biologica della ricreazione, un po' di pazienza, di
un po' di pazienza ragazzi,
non deconcentriamo diciamo l'attenzione, grazie. Prego Pietro.
Questa domanda mi viene fatta spesso, no? Quando finiamo di parlare vengono dei ragazzi oppure delle persone adulte, dicono ma cosa possiamo fare noi, non siamo medici, non siamo infermieri, non abbiamo esperienza, vogliamo venire a Lampedusa ad aiutarli? Io dico no, non c'è di bisogno, non abbiamo di bisogno noi ce l'abbiamo sempre fatta, grandi sacrifici però ce l'abbiamo sempre fatta, se volete fare qualcosa fatela a casa vostra, se abbiamo delle energie da spendere fatela a casa vostra, perché è vero, noi siamo la porta d'Europa là, siamo l'ingresso, voi siete la casa, questa è la casa. Ed è qua che bisogna fare qualcosa, ed è qua che bisogna intervenire. E quando mi dicono, ma noi cosa possiamo fare? Non abbiamo esperienza, bene, io dico anche le cose più semplici. Sapete quali sono le cose più semplici? È quello che è spesso istintiva la cosa che ci viene quando incontriamo un migrante o incontriamo un clochard, un povero. Noi abbiamo l'istinto quello di quasi deviarlo, no? Cioè dire nel senso di allontanarci. Questo non lo dobbiamo fare, dobbiamo guardarlo, dobbiamo fargli capire che è una persona e lui lo capisce. E lui lo capisce, si sente un essere umano, non si sente una persona rifiutata. E anche questo piccolo gesto è qualcosa di molto grande, forse di più grande di quello che faccio io. Perché ognuno fa quello che può. E una cosa piccola a volte è più grande di una che sembra grande. Noi facciamo il nostro dovere, sapete? Non facciamo niente di particolare. Spesso mi sento dire, ah, voi a Lampedusa siete degli eroi. Lei è un eroe. Ma quale eroe? Io faccio il mio dovere. Faccio quello che è giusto, facciamo quello che è giusto. Certo sentire dire che fare delle cose normali, quello che è tuo dovere, sono degli atti eroici, questo mi fa male, mi fa pensare che siamo in una società malata, una società che non va bene. E questo noi tutti insieme lo dobbiamo cambiare, lo dobbiamo cambiare. Noi dobbiamo fare venire fuori tutti quei valori che stanno alla base della nostra vita, l'accoglienza, la fratellanza, l'amore, la solidarietà, questi sono i valori che danno un senso alla nostra vita, perché togliendo questi valori cosa rimane di noi? Niente, niente. Ecco che noi dobbiamo fare in modo che vengano fuori questi valori e che possono dare, come dire, delle risposte alle richieste di queste persone, ma non solo degli immigranti, ma tutti i nostri poveri, chi soffre, gli ultimi. Questo dobbiamo fare noi. E quando abbiamo fatto questo, sicuramente ci sentiremo meglio, perché fare bene agli altri è fare bene a se stessi.
Gli studenti europei hanno molti diritti e spesso si lamentano di ciò che non funziona il sistema scolastico. Ma purtroppo non vedo all'altra parte la mancanza di diritti di questi studenti stranieri a cui non viene offerto spesso nemmeno il diritto allo studio, che dovrebbe essere il primo passo per la parità. Istituto Fortunato Pisticci. Il fatto che si trovano tanti ragazzi davanti ai supermercati e presso i parcheggi potrebbe significare che la mafia o le organizzazioni criminali in genere continuano a gestire la vita di questa gente. Cosa si può fare per prevenire e combattere questo fenomeno? La risposta è molto complessa. Abbozzo una piccola risposta come presidente del Centro Pilar Torre,
appunto,
che si costituisce in parte civile in tutti i processi mafia, compreso contro quel Black Cast. Le amiche dell'associazione Donne Benizzite, che sono da noi sostenute, lo sanno, perché il nostro servizio legale fa questo lavoro. Il problema è la prevenzione, non accettare questo, ecco, e non accettarlo collettivamente e singolarmente. E il problema è poi è politico, perché la repressione della mafia è un problema politico. La mafia esiste perché è tollerata da un sistema o da una parte del sistema politico, come storicamente spieghiamo nelle nostre lezioni. Quindi non c'è una mafia che ha a che fare, perché se, si sa che se la mafia controlla una parte dello scambio di merce a Ballarò tra Black Axe e sappiamo che dietro Black Axe c'è l'autorizzazione del gruppo di mafia di Ballarò, allora il problema non è che la magistratura intervenga come interviene, ma che si a monte si impedisca che questo fenomeno si verifichi. È chiaro che i passi avanti sono stati notevoli in tutti questi anni contro la mafia, ma purtroppo ancora esiste. E avremmo desiderato, ad esempio, dal primo governo regionale, che questo fosse uno dei temi, che la povertà fosse uno dei temi e non lo stipendio di 240.000 euro del funzionario, che il governo nazionale non delegasse soltanto al ministro della giustizia, al ministro degli interni il problema mafia, perché il problema è politico, cioè va risolto con scelte di politiche, non di repressive. La prevenzione è politica. È un mantra che i ragazzi qui che partecipano alle nostre videoconferenze sentiranno ripetere, ma è bene interiorizzarlo, perché da cittadini libera e responsabile quale sarete e da futura classe dirigente spero, tutti noi speriamo che siate migliori dell'attuale classe dirigente.
Le percentuali di vittime e di feriti che si rilevano ogni giorno dovute a naufragi sono sempre più alte. Perché non prendere misure tutelari e previdenti interagendo materialmente attraverso l'uso di imbarcazioni e tecnologie più efficienti con gli spostamenti che avvengono dai vari paesi e quindi limitando in qualche modo il fenomeno dello scafismo e delle vittime di naufragi?
La situazione economica che c'è in Italia induce la gente comunque a pensare che i migranti possano essere in un certo senso una minaccia, quindi che cosa si può fare nonostante i dati statistici appunto dicano il contrario, per convincerli che non è così? E alla preside Rizzo, quale può essere anche il ruolo della scuola in questo senso?
Allora, in che modo consiste la proposta di legge Jussulli e in che modo potrebbe cambiare la società italiana e l'economia del paese?
Volevo chiedere qual è il destino degli tanti minori non accompagnati che sbarcano, perché potrebbero anche finire nelle mani sbagliate, preda di gente senza scrupoli.
Io mi chiedevo se ci sono delle cause globali che determinano queste migrazioni, perché si tratta dello spostamento di un popolo da una parte del mondo a un'altra. E poi al professor Ambrosini invece volevo chiedere perché a livello di accoglienza si fa la differenza tra rifugiati politici e migranti, cioè sono sempre persone che hanno bisogno di aiuto.
Si sente spesso dire che le organizzazioni non governative, soprattutto più di recente, lucrano sui viaggi dei migranti piuttosto che aiutarli e basta, quindi c'è questo scopo di lucro. Vorrei chiederle qual è la sua opinione in merito.
Dopo il periodo passato nei centri di prima accoglienza, i migranti che arrivano nel nostro paese, esclusi coloro che richiedono asilo politico, cosa fanno? Vengono rimandati nei loro paesi o possono rimanere qui e per quanto tempo?
Io per racconti anche diretti con persone che sono provenuti dalla Nigeria, ragazzi che sono provenuti dalla Nigeria, ho avuto modo di ascoltare che i debiti di cui si è anche parlato sono dell'ordine di 20.000, 30.000 euro, anche 50.000 euro, dipende dalla bellezza, diciamo così, della fanciulla che viene in qualche maniera avviata all'attività della prostituzione. Ora volevo avere, non so, conferma, diciamo, di questo, e sapere cosa si è messo in atto per, diciamo, cercare di evitare questo tipo di fenomeno.
Perché ancora oggi nel 2018 si considera una persona diversa da noi come una persona che non conta, una merce di scambio? Grazie.
Se l'immigrazione non corrisponde al binomio povertà-immigrazione, quali potrebbero essere le società accoglienti in un momento in cui il PIL offre sempre più fluttuante?
Tu che hai vissuto sicuramente meglio di noi quelle che sono le realtà estere, cosa potremmo fare per aiutare i vostri paesi?
Come è cominciata la sua esperienza a Lampedusa, e anche se, come ha detto lei, non ci si abitua mai a tanta sofferenza, quali sono state le sue prime sensazioni al primo sbarco del 91?
Poco fa una cosa che ha detto il dottore Bartolo, dice, quando Orlando dice non ci sono immigrati, per fortuna io sento sempre meno la parola clandestino. Ancora immigrato lo sentiamo, però cominciamo a sentire meno, per fortuna, quella clandestina. Però vorrei che, dato che ci sono i ragazzi, un piccolo flash su questo, da questi tre punti di vista, giornalistico, dell'operatore e dell'analisi sociologica, perché appunto è questa la prospettiva. Grazie.
Vedete, dalle 3 di ottobre del 2013, la giornata della grande strage, l'Italia ha pensato bene di fare qualcosa di straordinario, un intervento di grande civiltà, cioè dire mettere in campo quell'operazione che è stata chiamata Mare Nostrum, cioè dire per evitare tutte queste stragi in mare andiamo a salvarli, mettiamo le nostre navi militari, Mare Nostrum, e poi seguito da un'altra operazione, Triton, Sofia, adesso Frontex, sono tutti là a cercare di evitare quelle stragi. E questa operazione di grande civiltà, devo dire, purtroppo si è trasformata in qualcosa di negativo. Pensate. Perché io dico i trafficanti, non gli scafisti, perché dobbiamo fare distinzione fra trafficanti e scafisti, hanno fatto bingo, hanno fatto 13. Perché? Perché approfittando del fatto che le nostre navi, le navi delle ONG, le navi di Frontex sono là in prossimità della costa libica, hanno pensato bene di risparmiare, non comprare più quei barconi importanti, imponenti, altro che carrette del mare. Altre che carrette da mare, che dovevano attraversare tutto il Mediterraneo per arrivare a Lampedusa, dove a bordo c'erano gli scafisti che adesso non ci sono più, hanno pensato bene di risparmiare, perché quelle barche avevano un costo, 20, 30 mila euro, 40 mila euro, hanno pensato bene di comprare e utilizzare i famosi gommoni. Dal 3 di ottobre del 2013 i trafficanti utilizzano i gommoni, gommoni che costano 2 lire, di fabbricazione cinese, con un motore a benzina di 4 soldi, che non sono dei gommoni in effetti, perché anche questo è sbagliato, sono dei canotti, perché i gommoni sono multistadio, hanno una chiglia, questo non hanno né chiglia e neanche sono multistadio, quindi basta un buco per affondare, basta un'onda per affondare. Ed ecco che proprio da quel momento, dal 3 ottobre del 2013, per questo cambio di mezzi di trasporto, ovviamente sono aumentati, paradossalmente, sono aumentati i naufragi e quindi sono aumentati i morti.
E la soluzione, dicono
loro? La soluzione è quello che evidentemente questa strategia o questa strada che abbiamo intrapreso evidentemente non è quella giusta. La strada giusta sarebbe quello che io ho sempre detto. E ho
silenzio
sempre chiesto,
ragazzi!
È quello di creare dei corridoi umanitari e andarla a prendere dall'altra parte, evitare di farli morire. Io non gli farei neanche mettere neanche un piede nel mare, in quel mare mediterraneo, che da un mare di vita, da un mare di sostentamento per noi, ma per tutti i popoli che vivono nel Mediterraneo, purtroppo si è trasformato in un cimitero. Quindi andiamola a prendere, anche perché l'Europa ha fatto delle grandi cose. Ha speso un mare di soldi per queste navi, per mezzi, per tutto, però mancano quelle 20 miglia che sono rimaste. 20 miglia, pensate, noi siamo distanti 20 miglia dalla costa, li vediamo partire, però siamo impotenti. Allora facciamo un altro sforzo, Europa, facciamo un altro sforzo, evitiamo di farli mettere in mare e perfetto, andiamo a prendere. Cosa che è stato fatto ultimamente con quel volo umanitario che ha fatto il governo italiano, andandone a prendere 160. Okay. Questo è il modo come evitare di farli morire e farli arrivare in sicurezza e non fargli affrontare quel viaggio pericolosissimo che è l'ultima tappa prima di arrivare nella loro meta agognata che è l'Europa.
Io credo che bisogna capire perché sorge l'ostilità verso il diverso. Adesso detto in parole semplici e rapide, è la classica dinamica del capro espiatorio. Società in crisi, società in difficoltà tendono a individuare nelle minoranze soprattutto più deboli, identificabili, isolabili, la causa dei loro problemi. È una cosa già vista nella storia più volte. Spesso, e lo vediamo anche ora, ci sono delle élite, ci sono dei responsabili politici che incanalano verso i più deboli, gli ultimi arrivati, i diversi, la rabbia, la frustrazione delle maggioranze della popolazione nazionale e soprattutto delle fasce più deboli della popolazione. Allora bisogna uscire da questa dinamica infernale. Siccome abbiamo dei problemi, siccome la globalizzazione in particolare ha reso più fragile il nostro futuro, ha impattato sulla possibilità di trovare lavoro e buon lavoro in Italia, allora è difficile prendersela con l'alta finanza, con i lupi di Wall Street, con la grande economia internazionale. Il responsabile dei nostri guai diventa l'africano sbarcato negli ultimi anni a Lampedusa o in qualche altro punto delle coste siciliane o dell'Italia meridionale. Ecco, questo è il problema. Allora è chiaro che va risolto diversamente, cioè bisogna affrontare le cause vere dei problemi. Se per esempio gli immigrati competono per il welfare, i rifugiati pesano sulle casse dello Stato, se gli immigrati chiedono case popolari è perché il nostro paese e la nostra organizzazione sociale non investe abbastanza per risolvere i problemi sociali degli italiani. Gli immigrati in sé, come ha ricordato Crozza citando la Banca d'Italia, credo, sono contribuenti attivi allo Stato sociale. Vorrei sottolineare questo. Ci sono 2.400.000 immigrati che in Italia lavorano e pagano tasse e contributi. Queste tasse e contributi compensano i costi dell'accoglienza e dei servizi sociali che pure gli immigrati consumano. Perché? Perché tra gli immigrati che sono giovani adulti ci sono pochi pensionati, pochissimi, 2%, e ci sono anche relativamente poche persone ammalate o bisognose di cure, ce lo ricordava il dottor Bartolo. Quindi il saldo tra ciò che gli immigrati versano e ciò che gli immigrati ricevono è un saldo positivo per le casse dello Stato italiano. Nel mercato del lavoro, e termino, la presenza degli immigrati ha un legame positivo con l'occupazione e il benessere degli italiani. Le regioni e le province dove si concentrano maggiormente gli immigrati e dove maggiormente gli immigrati lavorano sono le province dell'Italia centro-settentrionale più dinamiche e sviluppate. C'è un rapporto positivo tra il lavoro degli immigrati e il lavoro e il benessere degli italiani. Faccio un esempio che forse è abbastanza chiaro. Quando una donna italiana di classe media trova lavoro fuori casa e trova un lavoro stabile, avrà bisogno, in molti casi, tenderà ad assumere per almeno qualche ora al giorno una persona che l'aiuti nei compiti domestici e familiari. Questa persona, nel 70% dei casi, è una persona immigrata. Quindi più donne italiane trovano lavoro e più c'è bisogno di donne immigrate che aiutino a casa loro.
Dal punto di vista della normativa e degli orientamenti ministeriali, da due decenni noi abbiamo indicazioni, le singole istituzioni scolastiche, per portare avanti una piena inclusione attraverso l'apprendimento dell'italiano come seconda lingua, attraverso piani personalizzati, ma attraverso una serie di interventi che favoriscono l'inserimento dei ragazzi stranieri nella scuola italiana. C'è poi l'altro aspetto, la scelta, quindi l'indicazione ministeriale assolutamente positiva. La realizzazione all'interno delle istituzioni scolastiche, beh, quella è delegata agli organi collegiali, ai dirigenti e ai docenti della scuola. La scelta delle opportunità, degli eventi, delle manifestazioni, degli approfondimenti, come dicevamo poco fa, decidere di esporre a certe esperienze, ad alcune conoscenze, questo determinerà il clima, la mission della scuola. Poi c'è la realtà della singola classe. Nelle singole classi delle scuole superiori attualmente si registra un forte impulso competitivo. Gli studenti tra di loro si controllano la programmazione dell'altro, controllano se il docente è più o meno flessibile rispetto a certe esigenze diversificate. Io quindi voglio approfittare di questa opportunità per invitare singolarmente ciascuno studente che è presente qui a sentirsi orgoglioso della propria diversità, perché io penso che a nessuno di voi fa piacere se io dico hai gli stessi capelli del tuo compagno, sei preciso a quello che ho incontrato. Noi siamo diversi e ci teniamo alla nostra diversità, perché fa la nostra unicità la diversità. E allora, come ci teniamo noi alle nostre diversità? È vero, abbiamo tutti gli stessi diritti, siamo tutti uguali nei diritti, ma tutti abbiamo il diritto di preservare e andare orgogliosi e difendere e confrontarci con gli altri proprio sulla base della nostra diversità. La diversità fa il pluralismo magnifico in cui la scuola pubblica vi accoglie.
Per la ragazza, ragazzina che lascia il nostro paese di Nigeria, Benin City, per venire qua in Italia, per promessa di lavoro, anche perché c'è tanti problemi di povertà. Tanti problemi di povertà, perché in Nigeria l'anno scorso 7 anni i bambini che è andato a prendere pane di qualcuno, è stato bruciato. Nessuno, anche i genitori non puoi dire niente. Per venire qua, per fare questo lavoro non è che qualcuno ha spinto loro per venire qua, per aiutare, per aiutarsi, per cambiare le vite, per pagare le debito, per aiutare le ragazze, per capire che qua in Italia non è facile. Anche qua in Italia è dura, anche quel lavoro che qualcuno ha promessa per fare non è lavoro. È una cosa che ha rovinato le vite, è schiavitù. Perché per la ragazza per vivere a schiavitù non è facile. Anche a strada non c'è vita, non c'è niente. Si è rovinato le vite. Noi ha fatto tante cose, come io ho detto prima, per aiutarsi questa ragazza per imparare le cose, perché noi ho tante cose per fare, per imparare le cose di loro vita.
L'Associazione Donne Benensite di Palermo, su nostra anche indicazione e sollecitazione, ha presentato un progetto al Ministero, alla Presidenza del Consiglio, al Dipartimento per Opportunità, da noi sostenute come partnership, diciamo, perché non è compito nostro l'assistenza, con due obiettivi, che è la risposta poi, cosa si può fare? Primo, aprire lo sportello a Benensite per spiegare la truffa, perché dire che viene a fare qui la parrucchiera e poi invece ti ritrovi sulla strada è una truffa. Secondo aspetto, che è molto culturale, molto profondo e complicato, è quello di dire che il rito voodoo è una cosa complicata, però bisogna fare questa operazione. Perché se... Terzo, lo sportello di sostegno qui per reclutare queste ragazze e toglierle dalla strada e avviarle appunto attraverso il lavoro di reinclusione, di rieducazione, diciamo di reinserimento nella società italiana. Questo è il progetto che loro hanno presentato col nostro sostegno e col nostro impegno. Lo dico perché cosa si fa? Si fa questo. Certo, è un lavoro complesso, poi vediamo che risposta otterremo. Prego.
Diceva il Cardinal Martini che è difficile, se non impossibile, essere uguali nella casa dei doveri se non si è uguali nella casa dei diritti. La proposta impropriamente definita dello Ius Soli non è lo Ius Soli, non credete a chi vi dice arrivino barche piene di donne incinte perché così sbarcano e i loro figli diventano subito italiani, non dice questo, questa proposta di legge ormai naufragata, intendiamoci, ma l'idea della legge era quella di rendere più rapida la concessione della cittadinanza italiana a ragazzi che studiano qui, nelle nostre scuole, che sono accompagnati da genitori che hanno regolare permesso di soggiorno o, in caso contrario, che abbiano ottenuto un titolo di studio in Italia. Il punto è quello di favorire sul piano dei diritti e della parità di fronte alla legge l'esperienza di ragazzi che crescono qui insieme a voi, che crescono insieme ai ragazzi italiani, che studiano la storia italiana, che studiano la letteratura italiana, che studiano la geografia italiana ed europea e che a un certo momento si sentono dire no, però tu non sei italiano, quando c'è da fare la gita all'estero loro non possono venire o devono affrontare svariati problemi. Quando c'è da accedere ad alcuni diritti anche sul piano locale, sono discriminati, esclusi o sottoposti a procedure estenuanti perché non hanno in tasca un documento, la cittadinanza italiana. Certo, questo non risolve tutti i problemi, la cittadinanza non è una bacchetta magica. In Francia o in Gran Bretagna i ragazzi di origine immigrata coinvolti nei moti, nelle ribellioni, delle banlieue, sono spesso cittadini del paese, quindi ecco, non dobbiamo pensare alla cittadinanza come bacchetta magica, ma certamente è un passo importante e forse necessario per affermare la parità dei diritti e per riconoscere questa appartenenza anche dei ragazzi figli di genitori immigrati alla nostra società. Il loro pieno diritto a vivere qui e il loro pieno diritto dovere di concorrere alla crescita, allo sviluppo della nostra società, società quella in cui loro vivranno.
Tanto dico io che lo Ius Soli secondo me è un atto di grande civiltà, e poi rispondo con una frase detta da un grande personaggio che si chiama Charles Chaplin, che disse questo, e chiudo, due parole: non sono cittadino di nessun posto, non ho bisogno di documenti e non ho mai provato un senso di patriottismo per alcun paese, ma sono un patriota dell'umanità nel suo complesso, io sono un cittadino del mondo. Questa è la verità.
La domanda invece sulle ONG è la questione che si è creata.
Ma sulle ONG io ho detto sempre e ripeto che le ONG fanno qualcosa di straordinario. Sono andate a colmare un vuoto che l'Europa ha creato. Quindi io non posso fare altro che dire grazie alle ONG, grazie a tutte quelle persone che sono là a salvare persone come noi. Fanno solo questo, aiutano delle persone, salvano delle persone, e questa è la cosa più importante, tutto il resto non mi interessa.
A chi debbano andare le risorse del welfare, dello Stato sociale? Hanno titolo degli stranieri ad accedere alle nostre risorse? Può un paese in crisi accogliere non tanto degli immigrati quanto dei richiedenti asilo? Gli immigrati, come ho detto, sono, ragazzi, ancora un po' di pazienza, gli immigrati lavoratori sono una voce attiva, ricordate questo, una voce attiva per lo Stato sociale, cioè più quello che versano di quello che prelevano. I rifugiati invece sono obiettivamente, almeno finché rimangono accolti, delle persone che costano allo Stato sociale italiano. Però potrei scomodare l'articolo 10 della Costituzione, ce ne dimentichiamo, non si cita mai. L'Italia garantisce il diritto di asilo alle persone che nel proprio paese non possono godere dei fondamentali diritti. Era stata scritta la Costituzione da gente che in gran parte aveva fatto l'esperienza dell'esilio, l'esperienza della persecuzione, sapevano quello che scrivevano, e come dicono gli esperti del ramo, la definizione che danno del diritto di asilo è una definizione molto ampia, persone che non possono godere nel loro paese dei diritti fondamentali, non soltanto quindi rifugio politico in senso stretto. Stranamente ce ne dimentichiamo, ma vorrei portare la risposta su un altro piano. Noi come Stato italiano ci facciamo carico, non so, delle cure mediche degli alcolisti, gente che si è fatta male da sola, ci facciamo carico delle cure mediche dei tossicodipendenti, gente che si è fatta male da sola. Ci facciamo carico delle cure dei mafiosi in carcere e potremmo continuare. Guardate che un tempo non lontano, qualche decennio fa, non era così. Non c'erano le cure mediche gratuite per tutti, ma le cure mediche erano limitate a chi aveva dei diritti legati ai versamenti mutualistici. Non è così in tutto il mondo, nella maggior parte dei paesi del mondo non ci sono cure gratuite per tutti. Pensate agli Stati Uniti d'America, per esempio. Allora, è stato un grande progresso di civiltà, quello dell'universalismo e delle cure mediche. Noi non ci facciamo più delle domande come quelle che vi ho posto, ma diciamo tutti hanno diritto. Noi non facciamo la loro storia, non andiamo a vedere meriti, demeriti, se si sono fatti male da soli, se si sono procurati delle malattie, perché è colpa loro. Per fortuna abbiamo superato questa fase. Però a questo punto la domanda diventa: ma ha più diritto alle cure, all'assistenza, un ubriacone milanese o un bambino siriano che sbarca sulle nostre coste? Allora perché la solidarietà vale soltanto per chi possa inalberare un documento italiano e non vale per persone che arrivano nel nostro paese con dei legittimi motivi per essere accolti e tutelati in quanto perseguitati, in quanto in fuga dalla guerra e dalle persecuzioni contro le minoranze. Ecco, io credo che dobbiamo fare uno sforzo della mente e del cuore per aprire gli occhi della nostra civiltà anche all'accoglienza di queste situazioni.
Che fine fanno? Intanto la cosa che viene fuori in maniera, diciamo, forte è che è aumentato in maniera esponenziale. Questo ce lo dice il rapporto di Save the Children, che dice che tra gennaio del 2011 e dicembre del 2016 sono sbarcati in Italia 62.672 minori senza adulti di riferimento, e parliamo di ragazzini proprio, non soltanto, ma l'anno scorso uno su tre era un minore non accompagnato, e lo vediamo anche dalle cronache di queste settimane. Il problema è che il dramma maggiore riguarda i cosiddetti minori in transito, cioè quelli che arrivano e poi cercano di raggiungere in Europa o gente che conoscono, con cui sono in contatto, oppure i propri familiari che hanno il resto dell'Europa, e questi sono quelli più a rischio, perché rischiano appunto di sparire definitivamente, di essere soggetti a traffici di ogni tipo, e quindi questo è un problema serio. Un problema serio anche rispetto a quelli che invece vogliono rimanere in Italia, perché c'è, rispetto alla seconda fase dell'accoglienza, ci sono ancora dei meccanismi assolutamente non rodati che invece vanno affrontati in una maniera diversa e sui quali ancora ci sono parecchi problemi dal punto di vista dell'organizzazione.
Domenica è la giornata del migrante e del rifugiato della Chiesa italiana, e proprio il Papa ha più volte stigmatizzato l'uso del termine clandestino. Nessun uomo è clandestino. Definire una persona come clandestina è una forma di violenza simbolica, violenza verbale e mentale. Ci possono essere persone che non hanno dei documenti in regola, ma non si può ridurre la loro umanità all'assenza di un documento, e quindi etichettare una persona come tale al fatto che sia qui senza avere documenti in regola. Ci possono essere molti motivi per cui le persone arrivano senza regolari documenti. Abbiamo parlato tutta la mattina della questione dell'asilo. Potremmo aggiungere minori non accompagnati, donne vittime di violenza, donne che arrivano incinte. Molte persone, pur non avendo documenti in regola o avendo perduto i titoli per cui sono entrati regolarmente, non per questo meritano di essere etichettati come clandestini. Io credo che sia importante, ed ringrazio per questa domanda, una pulizia del nostro linguaggio, che diventa una pulizia della mente e un'igiene del cuore.
Questa del termine clandestino è stata una battaglia che una parte dei giornalisti, cioè quella che pensa che questa questione vada affrontata in maniera seria e non con la cattiva informazione di cui parla ovviamente Pietro, si è battuta. Per fortuna è intervenuto uno strumento che si chiama Carta di Roma, che riguarda la tutela proprio di queste persone, e quindi da allora, grazie a una serie anche di iniziative di sensibilizzazione, il termine clandestino è stato utilizzato sempre di meno, grazie anche a un controllo che è stato fatto da colleghi su colleghi, nel senso che poi avveniva anche all'interno delle stesse redazioni la cosa di correggere il pezzo a un collega e dirgli: tu questa parola non la usi, perché è comunque una parola che ha una accezione negativa e non va utilizzata in questo modo. Purtroppo è successa una cosa, che nell'ultimo accordo con la Libia la parola clandestino è riemersa magicamente ed è stata di nuovo amplificata in tutto il paese nei servizi giornalistici. Adesso si sta un po' di nuovo, per fortuna, ritornando indietro, però è chiaro che in questo caso il peso delle parole è veramente un peso importante, e quindi bisogna anche lì farci caso e soprattutto fare in modo che strumenti come appunto questa Carta di Roma vengano attuati.
In tutte le mie presentazioni da circa 10 anni, in tutte le slide che io presento, iniziano con non chiamiamoli clandestini. Ma io penso che, come diceva il professore, non esiste una persona clandestina, se non siamo tutti clandestini. E poi la cosa che io voglio dire ancora, ecco, la prima cosa che bisogna fare, e spero che lo facciano presto, è quella di abolire la legge Bossi-Fini. Perché con la legge Bossi-Fini essere senza documenti, venire in Italia senza documenti, è un reato di clandestinità, quindi bisogna partire da là, abolire quella legge.
No, è il primo sbarco per chi...
Beh, sì, il primo sbarco è stato nel 1991, lo ricordo benissimo, perché quella mattina sono stato chiamato dai carabinieri, io ero arrivato a Lampedusa da poco tempo perché ero tornato dopo aver lasciato il mare, sono andato a studiare a Catania, sono diventato medico, mi sono specializzato in ostetricia e ginecologia, ma c'è un motivo, magari ve lo racconterò un'altra volta. Sono tornato a Lampedusa per curare la mia gente, perché eravamo messi male dal punto di vista sanitario, male, male. E quando sono arrivato a Lampedusa ero là per quello. E poi mi sono trovato di fronte invece a questo nuovo fenomeno, perché è un fenomeno, sapete, non è un problema, qualcuno lo vuole fare passare come problema, ma è un fenomeno, il fenomeno dell'immigrazione, il professore sa che è stato, è sempre esistito. E sono stato chiamato dai carabinieri perché erano arrivate 3 persone. Sono andato ed erano 3 persone nere. E questi ragazzi, appena hanno visto, si erano rifugiati in un albergo in costruzione. E quando i muratori al mattino sono arrivati per cominciare i lavori, questi sono spaventati e sono scappati. E allora a quel punto lampedusani, quei ragazzi che li avevano visto, come diceva la professoressa, hanno cominciato a dire: sono arrivati i turchi, come da voi, tutti quelli che non sono europei o che sono lì, li chiamiamo i turchi, impropriamente ovviamente, ma non è dispregiativo. E da quel momento in poi, ecco, cominciò quel fenomeno che l'indomani ne sono arrivati 20, poi 30, poi 40, poi 50, ma grazie a Dio i lampedusani non se ne sono fatti mai un problema, non si sono mai chiesti perché dobbiamo fare questo, non hanno mai chiesto nulla in cambio, non lo chiederanno mai, perché per noi, e credo che anche per voi, ma per tutta la Sicilia, per noi fare questo, accogliere e aiutare, è un fatto normale, e questo rimarrà sempre così. Noi siamo sempre là, lo saremo sempre, lo faremo, speriamo che tutto questo finisca presto, ma se ce n'è di bisogno, io dico sempre, lo faremo fino alla morte.